Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Ragazzi, ci siamo, sono le 12.05, questo è Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta, fino alle 13 con Luca Cavallero, pronti alla marcia d'avvicinamento verso Juventus-Genoa, che è una partita tanto importante quella di mercoledì, cioè quanto quella di mercoledì, utilizziamo anche i termini corretti, perché so che tutti voi sentivano quella partita contro il Napoli, per tutti gli strascichi che c'erano, per tutte anche le incognite, no? Perché vincere col Napoli ovviamente ha un peso specifico importante, però ragazzi, di qui fino alla fine sono tutte finali. È inutile che ci nascondiamo, è inutile che cerchiamo di prenderla larga, bisogna assolutamente vincere, bisogna assolutamente ipotecare la Champions League, perché ragazzi, non ipotecare la Champions sarebbe qualcosa di davvero disastroso. Io credo che la Juventus abbia tutte le carte in regola per poter arrivare seconda, lo penso, potenzialmente ne sono convinto, però ragazzi, dobbiamo dare continuità non tanto, allora sì, dal punto di vista del risultato, ma anche dal punto di vista della prestazione che tu offri. Mi spiego meglio, grazie poi all'ausilio di Francesco andremo a proiettare la grafica, che saluto, ormai mi sto abituando ad avere Francesco in regia, non mi è mai capitato e sono contentissimo di avere il nostro Francesco Calabro in regia. Mi avvalgo della mia grafica per potervi spiegare che cosa intendo. Allora, cominciamo dagli app e voglio partire da due app sostanzialmente, uno è Danilo e l'altro è Cuadrado, perché quella catena di destra che tanto ha funzionato a livello complessivo contro il Napoli, secondo me è una formula che tatticamente è vincente in tutte quante le partite di qui fino alla fine. Io vorrei che Pirlo proponesse sistematicamente questa catena qui a destra, perché secondo me è quella la chiave di svolta tattica di questa stagione. È inutile che ci nascondiamo, secondo me tu tatticamente svolti con quella catena di destra lì, con quegli scambi, con quelle sovrapposizioni, con quell'imprevedibilità, perché comunque abbiamo visto Cuadrado fermarsi, a volte avanzava Danilo, Cuadrado talvolta avanzava, mannaggia Juan, apre e chiudo parentesi, perché esiste anche il sinistro e ha avuto un'occasione particolarmente nel primo tempo, in cui veramente contro il Napoli poteva segnare, ha fatto quel tocchetto in più che lo ha destabilizzato, però questa catena qui ragazzi, questa catena qui per me rappresenta la svolta. Voglio sapere da voi che cosa ne pensate, perché ci sono modi e modi per arrivare in Champions, sicuramente quello più facile è perseguire il risultato, su questo sono d'accordissimo e con me sfondate una porta aperta, però è anche bello arrivarci con una svolta tattica, no? Con un imprinting tattico peculiare, e in questo caso la svolta potrebbe essere rappresentata da questi due che alla fine Pirlo aveva già schierato l'8 di dicembre al Camp Nou insieme, poi la partita successiva contro il Genoa peraltro, quindi vedete, è proprio un trade union che si va a riunire, non lo ha potuto fare, perché? Perché Danilo non era a disposizione, e io me lo ricordo molto bene, infatti il tormentone era: ma perché Pirlo non ha di nuovo proposto quella catena? Perché non c'era Danilo, poi Cuadrado ha avuto il Covid a ridosso di gennaio, non si è potuta sviluppare questa formula, ma io sono convinto che a destra aggiungi velocità, rapidità, imprevedibilità, tante componenti secondo me di vitale importanza ragazzi, quindi voglio sapere la vostra nel merito, al 340 54 25 324, come arrivare in Champions attraverso un'idea ben precisa, attraverso un'idea strutturale, e quest'idea si chiama catena di destra, secondo me, con questi due giocatori che si intendono a perfezione, anche perché poi ci sono tanti modaioli, no? Ci sono queste mode della serie Cuadrado è un terzino, è diventato un terzino. Ormai dalla scorsa stagione in poi Cuadrado è soltanto terzino nella difesa a 4. Quando ha giocato tutta una vita alto, ragazzi. Cioè, questo è il grande dilemma che si porta dietro Juan Cuadrado. Ha giocato tutta la vita alto e adesso ci sono tanti tifosi della Juventus che lo concepiscono solo ed esclusivamente terzino. No, ragazzi. Quindi, secondo me, dobbiamo insistere su questo concetto. Poi, parlo di Paulo Dybala. È uscita una bellissima intervista del mio amico Mirko Di Natale su tuttojuve.com, leggetela perché ha parlato in esclusiva a noi, a Tutto Juve, e io non ci giro tanto intorno, mi sembrano parole che lasciano intendere una separazione, siamo concentrati sul presente, mi sono proprio soffermato sulla chiosa finale, secondo me esplicita, ha lasciato intendere chiaramente che andrà via, è inutile che tanto ci giriamo intorno, non voglio vendervi fumo, credo che questo stallo sul rinnovo che si porta dietro Dybala ma anche la Juventus da troppi mesi sia uno stallo un po' strano, forse poteva anche essere gestito meglio in alcuni frangenti. Dybala che contro il Genoa all'andata dice: io sto qui praticamente, perché io poi parafraso, non è che vado a leggere le paroline tra le righe. Parafrasandolo, che cosa ha detto Dybala? Io sto qui, nessuno mi ha chiamato, eccetera, eccetera, eccetera. Agnelli risponde dal palco del Golden Boy. Non lo so, ragazzi, forse poteva essere gestita meglio. Però, insomma, io ho questa sensazione qui. Voglio sapere la vostra. Al 340 54 25 324. Ma bando alle ciance, perché ho toccato il tema Dybala e ne parlo con uno che lo conosce molto bene. Pietro Lo Monaco, direttore, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti voi.
Senta, direttore, io so che lei ha un punto di vista molto, ma molto netto rispetto a Paolo Dybala, no? Nel contesto Juventus.
Ma io dico, al di là dei problemi che il ragazzo ha potuto avere da un punto di vista fisico, da un punto di vista delle sue traversie personali, Dybala è un giocatore, uno di quei giocatori. Io parto da un concetto: i giocatori che determinano, i giocatori che sono in grado di cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento, sì, vanno sempre fatti giocare, sempre. Sì. Uno che ha un patrimonio del genere è deleterio per se stesso tenerlo fuori, è deleterio per se stesso metterlo in discussione continuamente. Quindi dico, voglio pensare, voglio sperare che alla Juve Dybala abbia avuto poco spazio, abbia avuto anche la questione del rinnovo, no?
Sì, e tra l'altro adesso ne parliamo perché il suo agente Antun è stato esplicito, tra le righe è stato esplicito, queste parole si leggono, ha lasciato intendere che lo stallo persiste e, parafrasandolo un po', a fine stagione andrà via, direttore, inutile nascondersi.
Andrà via, ma attenzione, ci può stare anche un irrigidimento del soggetto, del giocatore, eh?
Certo.
Non è la prima volta che i giocatori vanno via a zero lire, creando un problema mica da ridere ai bilanci delle società. Quindi il fatto di non aver provveduto al rinnovo evidentemente è mancanza di fiducia nel calciatore. Evidentemente la Juve non considera Dybala un giocatore utile ai propri obiettivi per il prossimo futuro. E quello è un peccato, sinceramente è un peccato, perché, ripeto, è classe allo stato puro, è capacità di cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento, e uno che ha giocatori del genere ha il dovere di farli giocare.
Certo, direttore, io le chiedo, qual è stato un limite, no? Perché poi quando si parla eventualmente di addio, utilizziamo questo avverbio, se no i nostri ascoltatori si spaventano, quando si parla di eventuale separazione, la verità sta sempre nel mezzo. Dal suo punto di vista, Dybala ha avuto dei limiti anche caratteriali, no? Nell'adattarsi a un determinato contesto. Mi spiego meglio, quando nel 2018 è arrivato Ronaldo, forse ci si aspettava quello schiocco di dita in più da Dybala, no? A livello di continuità anche, che gli è un po' mancata in questi 5 anni di Juventus. Ecco, che cosa è successo in quel momento lì, secondo lei? Visto che lei lo conosce molto bene.
La storia di Dybala è semplicissima. Dybala da ragazzino, pur non avendo la morfologia di un attaccante centrale,
sì,
ha sempre giocato da prima punta, da attaccante centrale.
Sì,
e
al Palermo faceva così.
Lui si esprimeva benissimo quando aveva tutto il fronte di gioco a disposizione, pur, ripeto, non avendo un'espressione fisica importante.
Certo.
Poi è stato bravissimo Allegri. Cosa ha fatto? Allegri, pensando che Dybala in Europa, in Italia, con il fisico che aveva, stare lì nella bocca dei leoni, dei difensori centrali, forse l'avrebbe potuto limitare, l'ha incolonnato con la punta centrale, gli ha dato lo stesso campo d'azione, la stessa ampiezza di gioco in fase d'attacco, ma incolonnandolo con la punta centrale. E Dybala ha fatto benissimo, ha fatto delle cose importanti. Quindi con Ronaldo è chiaro che sta all'allenatore trovare una collocazione giusta per Dybala.
Certo.
Quando c'è la base tecnica, quando c'è, come dicevo prima, non è semplicissimo trovare giocatori che in qualsiasi momento ti fanno saltare l'equilibrio della gara. Dybala è uno di questi. Se tu ce l'hai, sì, non lo dai via, non lo mandi via, anche perché, ripeto, la Juve mi sembra che, io ho un mio pensiero, attenzione, perché non vorrei nemmeno essere frainteso, come espressione di gioco, come, sì, valori di gioco, la Juve forse è la più limitata degli ultimi 10-15 anni. Mm. Cioè, non,
un po' a fine ciclo, forse, direttore, nel senso. Come? È un po' a fine ciclo, probabilmente. Un gruppo di giocatori che hanno sempre lottato, parlo dello zoccolo duro, che hanno sempre
signori
lottato
miei,
per un obiettivo di vertice.
Zoccolo duro,
adesso...
mi dite chi c'è?
Beh, sostanzialmente quei tre: Bonucci, Chiellini, Buffon.
Chiellini che non ha più giocato, Buffon che non gioca, e Bonucci. Ma poi alla fine è una squadra.
Volendo
tutta
fare
cambiata.
Gli avvocati del diavolo, direttore, si può dire anche lo stesso Dybala, che non c'è mai stato, tra le altre cose, perché ha la Juventus dal 2015.
Però
quindi...
zoccolo duro, quando hai 6-7 giocatori che tu non ce li hai, questi, hai cambiato tantissimo, la Juve è rinnovata in ogni settore. Evidentemente sono state fatte delle scelte con giocatori che rispetto agli obblighi che ha la Juve,
sì,
e non sono in linea con gli obblighi della Juve. Evidentemente sono giocatori che hanno avuto tutta una serie di problematiche, perché
certo,
in mezzo al campo è innegabile che la Juve è una squadra monopasso, è una squadra che non è granché capace di cambiare, di accelerare, è una squadra che gioca troppo per linee orizzontali, è una squadra che ha difetti di impostazione, gioco lento, prevedibile. Alla Juve non ci fosse stato Ronaldo, che si inventa continuamente questa grandissima capacità di andare in rete, no? E beh, io penso che la Juve avrebbe avuto problemi ancora più seri di quelli che ha attualmente.
Senta, direttore, restando invece su Dybala e parafrasando, utilizzo mille volte questo termine qui perché poi le interviste vanno lette tra le righe, no? La gente ha detto: concentriamoci sul presente. Ecco, per quanto riguarda il presente, ritiene che il gol che ha trovato al Napoli possa renderlo l'uomo Champions in questo finale di stagione per quanto riguarda la Juventus? Aggrappiamoci anche ai gol di Dybala per poter sperare nella qualificazione in Champions?
Ma viva Dio, se Dybala sta bene è sicuramente un'arma importante per la Juve, se Dybala sta bene è uno che può consentire alla Juve di guardare ai turni di Champions con una serenità migliore.
Certo, e staremo a vedere. Le chiedo ancora, dal suo punto di vista, qual è la sua chiave di lettura rispetto al tasso di competitività della Serie A? Perché chiaramente rispetto agli scorsi anni abbiamo visto una Serie A più movimentata, in certi frangenti, un pochino più incerta, però rispetto all'estero, magari se andiamo a guardare per esempio la Premier League, c'è il sentore che a livello di intensità si è sempre un po' più indietro, direttore? Non è per fare gli esterofili, però
ma
l'impressione è questa.
Fate un momento... serio del nostro calcio, perché i discorsi sono due: uno riguarda il nostro calcio in generale e uno riguarda il campionato. Il campionato, forse questo per la prima volta dopo 10 anni, 8-9 anni di dominio assoluto della Juve, questo anno, proprio in virtù dei problemi della Juve, ha dato la possibilità a tante squadre di contendersi il titolo, quindi un equilibrio in alto che non ha significato certamente innalzamento dei valori tecnici, anzi forse qualcosa in meno, ma un campionato diverso rispetto agli ultimi anni, che aveva visto il dominio assoluto di una sola squadra, che è la Juve.
Sì.
Per quanto concerne il calcio nostro, noi i problemi ce li abbiamo, noi abbiamo da sempre, educhiamo dei soggetti non all'altezza di quelli che sono i nostri competitor. Il nostro modo, il nostro sistema, che non produce soggetti,
certo,
all'altezza,
certo. No,
è un chiaro, calcio
chiaro.
Viziato, è un calcio viziato, è un calcio dove avvelenato da chiacchiere, da polemiche, anziché guardare alla cosa tecnica e allo sviluppo proprio dei calciatori.
Sì, ho capito perfettamente che cosa intende. Grazie al direttore Pietro Lomonaco. E ringraziamo il direttore, è stato davvero un piacere poter parlare con lui anche di Dybala, perché di fatto lo ha scoperto. Quindi ditemi la vostra, ragazzi: andare in Champions con una svolta peculiare, no? Pirlo a fine stagione può dire: sono arrivato in Champions svoltando la catena di destra, Cuadrado, Danilo e i gol di Paolo Dybala. Fatemi sapere la vostra al 340 54 25 324. Mi concentro anche sui down. perché poi il direttore ha parlato, abbiamo spaziato sul tema Dybala, però ci sono due down sostanzialmente che dobbiamo mettere in evidenza in ottica formazione contro il Genoa. Io terrei in panchina Chiellini e non lo metto down per il rendimento, ma lo terrei in panchina perché ho delle perplessità, e ve lo dice uno che dice che il miglior Chiellini è ancora il migliore. Cioè, la migliore coppia, con i due giocatori che stanno al meglio, con i due centrali che stanno meglio, la miglior coppia ancora in assoluto, secondo me, è a mani basse ancora Chiellini-Bonucci. Io la penso così, ragazzi. E ho anche la partita manifesto di questo aspetto. Juventus-Roma dello scorso febbraio. Quando erano al top e quando veramente la Roma, che ha attaccato molto, tant'è che ha avuto la maggiore percentuale di possesso palla, mi ricordo molto bene in quel frangente lì, ha attaccato molto, ma loro due non hanno fatto passare niente. Però perché lo mettere in panchina? Perché ho delle perplessità per quanto riguarda la tenuta fisica. Anche se si gioca una volta a settimana, io non ho la certezza che Giorgio Chiellini possa giocare con continuità più partite. Ho questa impressione qui per quanto riguarda Chiellini, quindi io al suo posto farei giocare Demiral, se sta bene, se si è allenato, adesso è negativo da 4-5 giorni, vedremo, però io farei giocare Demiral al centro della difesa. Down, ragazzi, metto anche Alexandro, che rappresenta un po' l'emblema, no? L'emblema dei problemi che ha avuto la Juventus in queste tre stagioni, in particolare dalla 18-19 in poi. La 19-20 per me ha segnato una cesura netta. Alla Juventus serve un altro terzino sinistro di ruolo, serve un terzino sinistro con un passo diverso, serve veramente maggiore velocità su quella fascia lì, con Alexandro che quando si sovrappone sistematicamente taglia verso l'interno, da quella parte lì si è scoperti, non si capisce mai chi va sul fondo, e non avere i cross dalla sinistra secondo me ci penalizza molto, da un terzino, perché poi arrivano da quella parte lì quando c'è l'intervento di qualche altro giocatore, però secondo me non avere i cross in mezzo del terzino sinistro ci penalizza. Contro il Napoli un piccolo passo in avanti, ma non mi è piaciuto al 1000 per 1000, vi dico la verità, non mi ha estasiato, un'involuzione preoccupante, al pari grado di un altro giocatore che io ho criticato molto, che è Ramsey, altro giocatore che secondo me è caratterizzato da mille incognite, ma non voglio parlare di Ramsey nello specifico. Lo metto down, contro il Genoa non lo farei giocare. Purtroppo non c'è Bernardeschi, che è positivo al Covid, se no l'eventualità di schierarlo terzino, come era stato peraltro nello Juventus Genoa di Coppa Italia, insomma non è che era tanto da scartare, però veramente, ragazzi, io sono deluso, personalmente sono deluso da questo giocatore, lo metto down. Lui è un down strutturale, Chiellini invece è un down solo ed esclusivamente per quanto riguarda la formazione, perché per me deve giocare Demiral. Allora, ragazzi, inizio a leggervi, scatenatevi al 340 54 25 324 anche per quanto riguarda la formazione. Io ve l'ho detto, io cercherei di dare continuità per quanto riguarda le scelte, farei solo questo cambio qui. Ovviamente in porta non voglio prendermi altri insulti, perché ieri è stata la sagra dell'insulto, prima con Allegri, Francesco c'era, tre giorni fa, ieri con Buffon. Allora, ragazzi, ve lo ridico, perché tanto lo penso ed è inutile nascondermi, l'ho detto anche ieri. Buffon ha scritto la storia della Juventus, quando viene chiamato in causa fa ordinari interventi, e quindi bravissimo Buffon, a 43 anni ancora lì, però il titolare è Szczęsny. Il titolare è Szczęsny, e non si può pensare che Buffon possa fare 3, 4, 5 partite consecutive. Diciamo le cose come stanno, e credo che il primo a essere consapevole di questo dovrebbe essere lo stesso Buffon. Qualche settimana fa è trapelata questa voce tramite la Gazzetta di un Buffon insoddisfatto perché giocava poco, e ragazzi, siamo onesti, onestissimi, non può giocare più di 3 partite consecutive. Mi dispiace dirlo, perché io sono cresciuto a pane Buffon, però bisogna pensare al presente e soprattutto al futuro. So che molti di voi osteggiano Szczęsny perché ha quest'aura d'antipatia da quando è arrivato, perché secondo me anche mediaticamente, insomma, ha un modo di esporsi diverso, no? E poi questo condiziona tutto quanto l'andamento. Però, ragazzi, Szczęsny è tra i primi 6 in Europa. Da questo non ci discostiamo. Io preferisco addirittura Szczęsny a Donnarumma, vi dirò. Quindi credo che il titolare sia Szczęsny, e per tornare alle scelte di formazione contro il Genoa, rimettere Szczęsny, che peraltro doveva giocare anche contro il Napoli. Io mi sono fatto la mia idea sul perché non ha giocato, ma poi magari ve la dirò più avanti, e fare il cambio Chiellini-Demiral. Vi leggo, ragazzi, perché siete tantissimi, però non mi insultate su Buffon, dai, facciamo un dibattito costruttivo, facciamo questo filo diretto. So che tutti siete buffoniani, però è così, ragazzi, dai, io sono onesto, vi dico quello che penso. Allora, ciao! Cosa ne pensi dell'ultimo, eccolo qui, dell'ultimo post di Buffon sulla costruzione dal basso? Non ti sembra un po' una mancanza di rispetto e presa in giro verso il mister? Aggiunta la visita di Agnelli ad Allegri, due episodi che fanno capire che Piero non è rispettato all'interno dello spogliatoio e che questo abbia compromesso l'intera stagione. Ciao da Modena, ditemi chi siete, non mi dite soltanto la città, tra l'altro appunto voi siete anche zona arancione ormai, vedremo noi del Piemonte se lo saremo prima o poi. Tanto siamo rossi che più rossi non si può. Cosa ti devo rispondere? Cosa ti devo rispondere? Non ci leggo dietrologia dietro il post di Buffon. Certo è che quando Maurizio Sarri, e me lo fate dire, quando Maurizio Sarri aveva fatto trapelare, aveva lasciato intendere che la Juventus fosse una squadra difficile da allenare per mille motivi, e col senno di poi viene da dire non è che avesse tutti quanti torti. Non è che avesse tutti quanti torti, perché ci sono giocatori che si gestiscono in maniera differente. I senatori hanno forse maggiore tutela per quanto riguarda l'autogestione, la voglio dire elegantemente, però quando Pirlo in conferenza dice gioca Tecca al 100% e il giorno dopo ti trovi Buffon in porta, e lì sei un po' perplesso, sembra tanto che Buffon abbia alzato la manina e abbia detto mister, anzi Andrea, dai, diciamo le cose come stanno, Andrea fammi giocare perché mi sento bene e tutto, e secondo me questo non è stato tanto tutelante nei confronti di Szczęsny. Poi Pirlo dopo ha fatto retrofront, ha detto ah ma io l'ho detto perché così lo proteggevo dalle critiche in conferenza. No ragazzi, no, secondo me anche a livello comunicativo è stata gestita malissimo, e quindi io ti rispondo così, non ci vedo dietrologia per quanto riguarda la bacchettata all'allenatore. Sull'incontro Agnelli-Allegri, a me ha lasciato perplesso che in questi due anni Agnelli e Allegri si sono visti mille volte, e caffè, cappuccini e brioche, aperitivi che sicuramente hanno fatto quando si poteva. Il tempismo con il quale si incontrano trapela questo incontro informale in cui hanno parlato, hanno chiacchierato, il tempismo colpisce, questo sì, devo dire la verità. Ma su Allegri, per me, e lo ridico a costo di prendermi gli insulti, per me sarebbe un passo indietro. Qualora Allegri tornasse alla Juventus, il parere di Luca Cavallero, che non vale niente, è che Allegri, secondo me, è un passo indietro. Un passo indietro è come tornare indietro di due anni, o forse anche di tre, di quattro, di cinque, perché poi ricominci tutto quanto da capo. Il 2021 diventerebbe il 2014, è un passo indietro, è incoerente da un punto di vista progettuale rispetto a quello che hai fatto due anni fa. Ciao, Demetrio da Torino, ma Dragusin che ne pensate di Bala, Ronaldo, Chiesa? Molto vicino al rinnovo Dragusin, chiaramente, certo, deve crescere, è un 2002, a me piace molto. La scorsa stagione ha raggiunto la sua definitiva consacrazione con l'Under 23, convocato sistematicamente in Under 23 con Fabio Pecchia. Lui era del collettivo Primavera dell'attuale allenatore dell'Under 23, Lamberto Zauli. Davvero molto a me piace Dragusin, sì. Sono contento qualora appunto si formalizzasse questo rinnovo, che di fatto è questione di ore, forse già oggi potrebbe arrivare l'ufficialità. Il terzino ce l'avevamo Spinazzola, dice Fabio da Roma, è come darti torto Fabio. Mi colpisci con una coltellata, sono d'accordo. Spinazzola, il miglior terzino sinistro italiano. E poi sei stato recidivo, perché c'era Pellegrini che poteva fare come ha fatto lo stesso Alessandro con Evra 5-6 anni fa, nella stagione 14-15, anzi 15-16, perché Alessandro è arrivato nella 15-16, che gradualmente gli ha preso il posto, a suon di buone prestazioni quando è stato chiamato in causa. Quindi sì Fabio, e con me è sfondata una porta aperta, che vi devo dire. Allora, buongiorno, Bonucci non sa difendere, eccolo qui. Cosa deve succedere ancora perché vi rendiate conto che il difensore non lo può fare? Anzi, probabilmente per un paio di lanci lunghi a partita, quasi sempre sul portiere, sarebbe bene parcheggiare. Non ti rispondo perché non sono d'accordo con te e non ti sei firmato. La regola è firmarsi e fare questo filo diretto, perché altrimenti non posso sapere chi siete. Bello anche chiamarci per nome. Loris che cosa scrive invece? Da un Alessandro, per cui Danilo a sinistra e Juan Cuadrado a destra. È vero, è una soluzione questa, però andiamo oltre questo concetto ormai strutturale secondo il quale Cuadrado è un terzino punto e basta. Ha sempre giocato alto in carriera, giochiamo con Danilo basso a destra, Cuadrado alto sulla sinistra. So che si pone un problema concreto perché Frabotta non è un'alternativa valida ad Alessandro, però per me la chiave di volta è quella, la chiave di volta per arrivare in Champions con una mossa tattica, con una svolta tattica da rivendicare, è proprio questa, e io, caro Loris, la penso così. Ecco qui il mercato degli esterni, lo leggo proprio questo messaggio, l'ho già letto in chiave preliminare. Secondo me la Juventus dovrà fare un mercato chirurgico per l'anno prossimo. Gosens, perché non abbiamo un terzino sinistro da due anni, forse anche da tre. Secondo me, lo aggiungo io, forse da tre, Pogba e Locatelli fondamentali e Milik. Poi per il resto ci vorrà un cuore molto freddo per decidere chi resta e chi va via, senza farsi condizionare dai sentimenti per il bene della Juventus e dei suoi tifosi. Questo lo dice Saverio, e mi viene da dire, caro Saverio, che ogni riferimento a Paolo Dybala nel tuo messaggino è puramente casuale, eh? O forse l'ho letto male io tra le righe, però è vero per quanto riguarda Gosens. A me piace una cifra, ho solo dei dubbi nella difesa a 4, il quinto lo sa fare, lo sta facendo anche vedere l'Atalante, ho solo dei dubbi su questi giocatori di Gasperini, perché non tutti poi rendono uguale nel posto in cui vanno. Poi è chiaro, Mancini alla Roma fa bene, Cristante ha fatto bene per un determinato periodo, quindi insomma ci sono anche le eccezioni, però Gagliardini ha avuto un'involuzione per esempio, sto sparando a caso, però ho dei dubbi sui giocatori di Gasperini negli altri contesti, vi dico la verità. Allora ragazzi, sono le 12.30, abbiamo messo tanti temi sul calderone, mi raccomando, voi scatenatevi e firmatevi soprattutto al 340 54 25 324. Ora ci ascoltiamo le ultimissime dal mondo dello sport.
Up and down. Up and down.
Sono le 12.34, questo è Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta, fino alle 13 con me, Luca Cavallero, pronto a leggervi, con voi che fate dietrologia, stamattina siete tutti con queste teorie del complotto, ma com'è questo vertice tra Agnelli e Allegri di una settimana fa, tutti con le teorie del complotto ragazzi, vi ho abituati bene, si vede, con le mie ideuzze. Allora, vi leggo e vi ascolto, perché siete tantissimi, continuate a scatenarvi al 340 54 25 324, su Buffon non siete d'accordo, abbiamo però toccato il tema e qualcuno di voi mi ha solleticato, io vi ho detto la mia, e soprattutto rispetto al Napoli la variazione di formazione che io impronterei è caratterizzata dall'esclusione di due senatori, uno è Buffon, al suo posto per me deve giocare Szczęsny, l'altro è Chiellini, perché io non mi fido della sua tenuta fisica anche se è una partita a settimana, e secondo me deve giocare Demiral. Io la penso così e vedo tanti, e lo sapevo che tanto la mettevamo così ragazzi, purtroppo non riesco a far breccia nel vostro corazon quando cerco di fare un discorso anche che ha dei fondamenti delle mie idee. Se qualcuno la pensa come me, per favore tornate, vi prego, tornate e venite in mio aiuto. Abbiamo tanti vocali però, Francesca, andiamo ad ascoltarli.
Ciao Luca, buondì, sono Rossella.
Ma ciao Rossella,
oggi per farti stare
la mia nota positiva del mattino,
Max e nel Gigi.
Oh, grazie.
Volevo semplicemente dire una cosa, adesso di cambiamenti di squadra, di movimenti dell'ultimo momento, penso che Pirlo li debba lasciare da parte. Io metterei la formazione tipo quella di Napoli, la metterei fino alla fine del campionato. Con il Genoa per esempio già farei riposare Morata, perché in questo momento lo vedo proprio spento, e farei giocare gran parte di partita a Dybala.
Faresti giocare gran parte di partita Dybala? Scatenatevi sul vostro ipotetico 11. Il vostro ipotetico 11, ragazzi, deve essere connotato però da scelte verosimili. Diciamo le cose come stanno. Tanto per intenderci, se mi dite Fagioli, è un po' dura, voglio sapere il vostro ipotetico 11, voglio sapere la vostra formazione, e mi raccomando, scatenatevi al 340 54 25 324. Sentiamo un altro vocale che ci rilassiamo.
Ciao Luca, sono Cinzia.
Ma ciao Cinzia, che piacere sentirvi.
L'obiettivo è qualificarci in Champions, vincere la Coppa Italia, e poi una rispostina a chi si è meravigliato dei 12 punti in più, per forza. Mi fermo qui, siamo zitti, se solo la Juve non sbagliava alcune partite, adesso eravamo alla pari, compresi tutti i favori arbitrali che hanno avuto quest'anno, vabbè, lasciamo stare, forza Juve sempre, ciao.
Forza Juve sempre, mi fa bene sentire la tua voce, che almeno mi rincuori, sentiamo un altro bel vocale.
Ti voglio soltanto ricordare che Allegri, sì, quello che è successo,
eccolo,
oggi l'aveva previsto 2 anni fa.
Certo.
Quindi per me è un
mago Tellman Allegri, ragazzi. Ha scoperto tutto lui.
Tatticamente parlando.
Sì.
Guarda ragazzi, ma io non lo capisco. Anche voi giornalisti a volte non vi capisco. Cioè Allegri
ha inventato
torna...
il calcio Allegri. Sì,
io
sì,
questo
sì,
ancora non l'avevo
vabbè
sentita.
Allegri ha inventato il calcio, Allegri è il più grande allenatore di tutti i tempi. No ragazzi, non c'è coerenza. Ma ve lo ridico, vabbè, visto che tanto ci torniamo. Ve lo ridico, è come fare un passo indietro. È come fare un passo indietro. Ma perché? Perché bisogna tornare indietro anziché guardare avanti? Io non è che sto dicendo questo perché penso che Pirlo sia l'allenatore più grande di tutti i tempi. Però ragazzi, un po' di coerenza, un po' di coerenza rispetto alla scelta che si è fatta 2 anni fa. Secondo me, vi dirò di più, ci si è separati da Allegri fin troppo tardi. Fin troppo tardi, il suo ciclo era finito a Cardiff e si è andati avanti per inerzia per altri 2 anni. Ma diciamo le cose come stanno. Dai! Poi vabbè, Allegri è bravo davanti alle telecamere, da grandi lezioni di filosofia del calcio. Va benissimo, la dialettica ormai è fondamentale, essere bravi mediaticamente è fondamentale al giorno d'oggi. Però a livello di sostanza, ragazzi, il calcio d'Allegri è quella roba lì che abbiamo visto nei suoi 5 anni. È stato un calcio sicuramente importante per la Juventus per avere una conformazione europea, perché Allegri ha dato un'identità europea alla Juventus, questo lo dobbiamo dire, però oltre a quello non è riuscito ad alzare l'asticella, perché il suo ciclo è stato quello sostanzialmente, sono state quelle le connotazioni del ciclo d'Allegri. La Juve ha deciso di intraprendere una strada diversa quando lo ha esonerato. Hanno preso un allenatore che secondo me un imprinting lo poteva dare, però le cose sono andate come andate. Poi è arrivato Pirlo, però ragazzi non è che si può fare retrofront. Facciamo retrofront allora e riprendiamo tutte le vecchie glorie. Non ha senso ragazzi, non ha senso Allegri in questo momento. Questa è la mia idea, visto che tanto mi stuzzicate a riguardo, io ve la dico. Allora sentiamo un altro vocale, Francesco.
Oh ragazzi, Adriano da Torino.
Ciao.
Da Valero... Te non dare più pronostici. Tutte le volte che hai dato i pronostici è successo che abbiamo fatto al contrario. Lascia perdere, vediamo come finisce la stagione, perché porti una sfiga della Madonna. Lascia perdere. Ciao, dai.
Ciao Adriano, t'abbraccio, è vero, porto sfiga, lo ammetto, qualche volta sbaglio, anzi qualche volta, al 90% sbaglio. Bando alle ciance, abbiamo in collegamento un tifoso particolare, un tifoso che la Juventus la vive con grande passione. Antonio Razzi, senatore, in linea?
Sì, ciao, buongiorno Luca, buongiorno a tutti i radioascoltatori, forza sempre Juve.
È un grandissimo piacere, forza sempre Juve, non dimentichiamocelo, perché è importantissimo, sì. È importantissimo. Senta, senatore, ma qual è il suo punto di vista sulla Juventus quest'anno? Dai, un po' l'amaro in bocca ce l'abbiamo. Ok, ma che era un'annata diversa, ma lo scudetto così all'Inter fa male. Senatore, diciamo le cose come
molto,
stanno.
Molto, molto male. Guarda, per me le poteva vincere tutti, non me ne fregava niente, ma l'Inter no. Anche perché siamo... gli abbiamo dato Conte e Beppe Marotta. Io, se ero per me, Beppe Marotta lo faceva ancora rimanere alla Juve, perché è un gran signore, ecco, lui si è sempre vinto. Da quando c'è stato lui alla direzione, sempre vinto, è sempre stato... Io non so che intricci c'è stato tra Agnelli e cosa, ma Beppe ha fatto suo tempo grande anche... la Sampdoria, mi sembra.
Certo, sono arrivati in Champions League.
Poi, vedi, allora la qualità c'è, cioè l'occhio ce l'ha per trovare i grandi campioni. Infatti sono sempre stati grandi campioni. Io veramente, e se c'era lui, sicuramente non si perdeva col Porto. Ma come si fa a perdere col Porto? Come si fa? Sì. Io guarda non ho dormito vari giorni a pensare il Porto, che adesso ne becca 2 dal Chelsea, che Chelsea non è granché oggi come oggi. Sicuramente ci trovavamo diciamo in direttiva proprio per andare in finale, perché addirittura si sono accoppiate tutte le grandi, come il Paris Saint-Germain, il Bayern e come il Real Madrid e il Liverpool, e diciamo noi ci toccava il Chelsea, che era la peggio di tutti quanti questi qua, almeno sulla carta. Dopo, a giocare bisogna sempre giocare 90 minuti.
Certo, senatore. Senta, ma già risposto in breve, qual è il suo punto di vista su Pirlo? Che cosa ha combinato questa stagione? Forse ha fatto il passo più lungo della gamba?
Ma guarda, ecco qui si vede Paratici che non è all'altezza della situazione, almeno come la vedo io, perché se ero io, visto che l'aveva nominato per la U23 giovani, almeno fargli fare un anno, magari fargli fare un anno a Sarri, visto che poi alla fine siamo usciti dalla Champions League, però abbiamo sempre vinto lo scudetto, pur che un punto solo, perché tanto ormai già era da molte settimane già campione d'Italia, allora si sono anche un po' rilassati, sono un po' diciamo fregati tra virgolette. Allora io rifacevo sicuramente, e magari a fine d'anno vedevi Pirlo come era con i giovani, lo piazzavi, perché poverino, non è tutta colpa sua di Pirlo, perché è la prima esperienza, già fatto troppo, diciamo, già fatto troppo come prima esperienza, anche se è stato un campione dei campioni, non è che è stato, come dicono a Milano, un pirla proprio, è stato bravissimo per quello che, per come sua prima esperienza, allenare la Juve, cioè non è che sta allenando il Pescara, capito?
Certo, certo, da, chiarissimo.
La mia città, sta allenando la Juventus di Torino, non è da poco, e chi va lì ad allenare deve essere un top del top.
Certo, sono d'accordo con lei. Senta, mi dica la sua su Paolo Dybala, quali sono le sue sensazioni rispetto al suo futuro e anche rispetto al gol che ha trovato contro il Napoli? Servirà lui per poterci trascinare in Champions?
Ma io credo che sì, perché Dybala è sempre Dybala, eh? Non è che ce ne stanno tanti in giro di Dybala, e noi ce l'abbiamo in casa, anche se incomincia a fare un po' i capricci, forse perché vuole più soldi. Non è che può prendere i soldi di Ronaldo. Ronaldo è Ronaldo, anche se contro il Porto non ha fatto un cavolo di niente. Se era Sarri, come ha fatto già una volta che non giocava bene, l'ha cacciato. E lì naturalmente se si prendeva le responsabilità a Pirlo, lo tirava fuori, perché forse lui, sai, portoghese, giocare col Porto, può darsi che non aveva, infatti era quasi svogliato a giocare quella partita, solo quella partita, perché tutte le altre lui si impegna alla morte, lui non è uno che, pur che c'è la sua età, ma è uno che corre come un giovanotto di 20 anni, non è che, però lì doveva avere, ecco, lì subentra l'allenatore che fa valere le sue cose, dicendo: ah, tu oggi non stai facendo un cavolo di niente, vatti a riposare perché forse starai col mal di testa, non hai dormito bene, prendi una scusa qualsiasi e mettici un altro calciatore che veramente, e ce l'avevamo, non è che non avevamo nessuno, sicuramente quel giorno poteva essere meglio di Ronaldo, Ronaldo, ripeto, non si discute, perché meglio di lui non ce l'abbiamo, però in quella situazione doveva avere le palle Pirlo, a dire via, no, tu mo no, e vediamo la prossima settimana. Cioè,
certo,
bisogna anche far vedere il polso duro dell'allenatore.
Senta, senatore, le faccio l'ultima, le chiedo quanto servirà per poter tornare a vincere, per poter tornare a vincere come negli scorsi anni.
Ma io credo e penso che non mancherà molto. Se Ronaldo rimane e se si ritrova un'armonia anche diverso da quello di quest'anno, perché quest'anno c'è stato solo come quando un esame, ogni settimana c'era un esame sull'allenatore, ogni settimana c'era, allora deve ritrovare quella armonia e quella fiducia in tutto, e magari se ritorna Beppe Marotta mi pare, sarebbe il top, perché con lui si è visto che abbiamo sempre vinto e siamo arrivati pure alle semifinali, cioè alle finali di
Champions
League.
Sì, sì, sì.
Abbiamo trovato che abbiamo avuto il muro del Real Madrid di Ronaldo, che io ero lì a vedere la partita, non è che insomma, con un po' di fortuna,
e ha portato un gran bene, ha portato bene, senatore, volendo essere
sì,
ironici,
perché con un po' di fortuna io non ho portato bene, perché abbiamo perso, però abbiamo trovato il Real Madrid, cioè non è che abbiamo trovato il Chelsea,
chiaro.
Però si può tranquillamente, con alcune correzioni che si potrebbe tranquillamente fare, Sicuramente potremmo subito ritornare l'anno prossimo, ma io penso che adesso alla Champions League ci qualifichiamo, perché Dybala è ritornato ed è sempre, anche se lui si fa un tempo solo tra lui e Morata, fanno un tempo ciascuno, sicuramente andrà bene, sicuramente è così, magari ognuno fa 45 minuti a 100% a alto livello e poi magari si riposa.
Eh certo, e staremo a vedere. Grazie, grazie senatore, grazie ad Antonio.
Grazie a voi e sempre forza Juve, mi raccomando ragazzi.
Sempre forza Juve ragazzi, abbiamo tantissimi vocali, siete tantissimi. Come fareste giocare la Juventus contro Genoa? Lo voglio sapere da voi al 340 54 25 324. Scatenatevi, vocali 30-40 secondi, se no vi dobbiamo sfumare da un peccato. Prego Francesco.
Ciao Luca, Cristian da Agrigento.
Oh, che bella la Sicilia! Che bella la Sicilia, beato te.
Quando riguarda il discorso di Quadrado sulla destra, di farlo giocare più avanti, quindi come alla destra, sono pienamente d'accordo con te. Ha dimostrato di avere qualità che vanno al di là del difendere. Per quanto riguarda Dybala e sul suo rinnovo, se vuole andare via, che vada, perché in un momento di così difficoltà in cui ha giocato pochissimo, chiedere il rinnovo a tutti i costi è un errore. Lui dovrebbe pensare soltanto a giocare bene e poi verrebbe da sé. Quindi se vuoi rimanere alle condizioni della Juve, bene, se no che vada anche via. Ciao e forza Juve.
Fabio scrive, questo con la terza media è senatore, tu invece hai voluto laurearti. Dai Fabio, abbiamo sentito Razzi in quanto tifoso della Juventus, anche per parlare in maniera leggera, facciamoci ogni tanto due risate in un periodo in cui è complicato ridere su sulle questioni, perché siamo tutti barricati in casa e abbiamo un sacco di incognite per il nostro futuro. Secondo me ci sta, poi rispondo ai messaggi contro di me su Allegri Buffon, non ho il timore, io dico quello che penso e continuo a pensarla uguale a prima. Sentiamo un bel vocale, Francesco.
Ciao Luca e Donato della Big Family.
Ciao Donato,
dire
ciao.
La mia su Dybala.
Sì, dilla.
Dybala è per me un fuoriclasse, forse un incompiuto alla Juventus, forse caratterialmente sta sentendo la presenza di Ronaldo, però non si può dire che Dybala non abbia inciso negli scudetti che abbiamo vinto, in quello dell'anno scorso e in quello degli anni precedenti all'arrivo di Ronaldo. Dal suo arrivo Dybala è stato sempre il fulcro del gioco della Juventus, il fulcro dell'attacco, è stato sempre quello che ha finalizzato, che è stato lui quello che ci ha tenuti con la sua classe, che ha fatto i gol, era lui la gemma della Juventus.
Era lui la gemma della Juventus secondo Donato. Sentiamo un altro vocale, Francesco.
Buongiorno Luca, sono Michael da Roma. Guarda,
ciao,
io
Michael,
sono
ciao.
D'accordo con te sulla disputa tra Szczesny e Buffon. Ho fatto un intervento anche stamattina
Bravo.
Sul Social Club dove facevo questa considerazione. E insomma, con tutto Bravo. Il rispetto, l'ammirazione e la riconoscenza per Gigi Buffon, ma insomma ragazzi, a 43 anni il suo ciclo è finito e non c'è una prospettiva futura per lui. Szczesny invece, secondo me, lo ribadisco, ha dimostrato di meritarsi la titolarità della Juventus. Poi sì, sta passando un momento buio in questo momento, ma non per questo va messo da parte assolutamente.
Eh certo, io sono d'accordo con te Michael, sposo appieno la tua teoria e lo ripeto, Szczesny è tra i primi 6 in Europa, e tra i primi 6 in Europa, anzi nella top 5 io lo metto, perché? Perché lui rilascia poche interviste, perché Instagram lo usa in un modo un po' meno continuativo degli altri, e alla fine Szczesny ha quest'aura di cattività nei suoi confronti, di cattiveria, di astio, anche perché ha preso il posto di Buffon. Chiunque avesse preso il posto di Buffon si sapeva andava incontro poi a paragoni rispetto al miglior Buffon, quindi Szczesny gode di quest'aura d'antipatia. Ma io vi sfido veramente, vi sfido e vi chiedo: quanti interventi decisivi ha fatto Szczesny in questi anni di Juventus? Diciamo le cose come stanno. Non ammettere quanto Szczesny sia fondamentale per la Juventus e quanto Szczesny sia tra i più forti è disonesto intellettualmente. E qua chiudo sull'argomento. Sentiamo un altro vocale, Francesco.
Ciao Luca, buongiorno. Cristian da Campobasso.
Certo.
Per quanto riguarda Allegri, non sono d'accordo con te, anche se insisti. Anche perché
siete voi che mi sollecitate, io vi rispondo.
E Lippi, anche con la gestione Moggi, diciamo il Trapattoni bis e l'Allegri bis, hanno comunque portato i loro risultati. Poi sono con te, Pirlo tutta la vita.
Ma non ho detto questo. Però non ho detto non questo. Non ho detto Pirlo tutta la vita.
Agli altri tifosi.
Amico mio, non ho detto Pirlo tutta la vita, ho detto soltanto con passo indietro e poi dai, Lippi, Trapattoni, era un calcio diverso. Cito Massimiliano Allegri, 20 anni fa non esistevano neanche i televisori. È vero ragazzi, è vero, è un calcio diverso, ormai è un calcio in cui anche il ruolo di per sé è diventato diverso, perché si sa che contano di più i movimenti rispetto che le posizioni statiche in campo, è un gioco in cui le squadre sono molto più corte, il passaggio corre più velocemente, più che mai l'intensità è diventata fondamentale, era un calcio diverso quello di Trapattoni e Lippi, ormai la proposta deve essere al passo con i tempi. La proposta da Allegri, per quello che abbiamo visto alla Juve, nell'ultimo anno particolarmente, non è al passo con quello che richiede il calcio europeo oggi. Andate a riguardarvi, l'avete registrata sicuramente, o riguardatevela anche in streaming, Real Madrid-Liverpool. Come ha giocato il Real Madrid contro il Liverpool. Quello è il calcio di oggi, il calcio europeo. Quello che ha quella direzione, ha quell'imprinting preciso lì. E il calcio del Real Madrid, per farvi un esempio, ci vuole quella roba lì per vincere in Europa, quella roba lì. Comunque questo è il mio punto di vista, non ho detto Pirlo tutta la vita, eh. Sentiamo un altro vocale, Francesco.
Luca, io farei giocare la Juventus con la corona del Rosario in mano, perché ci vuole un miracolo. Un abbraccio da Fred, ciao.
Un abbraccio Fred. Sentiamo un altro vocale, va.
Ciao ragazzi, sono Michele da Catania.
Ciao a tutti dalla Sicilia.
Io ripeterei la
stessa
formazione
che il mare.
È scesa in campo contro il Napoli. Bisogna dare continuità a questa, alle formazioni più che altro. Ciao e forza Juve sempre.
Forza Juve sempre, dare continuità. Io ve l'ho detto, i cambi sarebbero soltanto Szczęsny e Demiral al posto di Chiellini. Sentiamo un altro vocale.
Scusate, ma come pensate a tenere Ronaldo con tutti quei soldi da dare, a non dare quello che chiede Dybala, quando Dybala fa 4 volte di Ronaldo? Ronaldo ormai campa solo di reddita, ma vi rendete conto i gol che sbaglia? Vi rendete conto che non salta più l'uomo? Cerchiamo di tenere Dybala e mandiamo Ronaldo via.
Questo è vero, quesito che vi pongo negli ultimi 5 minuti, è vero in parte, perché secondo me Cristiano Ronaldo è fondamentale per la Juventus e i suoi 25 gol parlano per lui, però secondo me ha cambiato il suo modo di giocare, deve esserne soltanto consapevole lui e bisogna che ci sia un allenatore, io mi auguro che sia Pirlo, che gli dica: Cristiano, ormai tu sei un finalizzatore puro, ormai l'uomo non lo salti più, mi servi al centro dell'area. Perché gol come te non lo fa nessuno. Tanti gol come riesci a fare tu, anche di testa, perché Ronaldo è secondo me il miglior saltatore del mondo, non in Europa, nel mondo. Gol come te non li fa nessuno. Voglio sapere che cosa ne pensate su Ronaldo centravanti. Ci vuole un allenatore che lo convinca ad assumere definitivamente le redini di questo ruolo. Sentiamo un altro vocale, Francesco.
Ciao, Demetrio da Torino. Ma io vorrei capire una cosa. Come mai un po' di anni fa tutti Allegri Vattin, adesso vogliono tutti Allegri?
Io no, okay. Io no.
Comunque,
Demetrio,
tra Szczęsny e Buffon io scelgo Donnarumma.
Ah, così.
Tra Morata e Dybala mi piacerebbe vedere Icardi e Dybala insieme, e Cuadrado mi piacerebbe vederlo alto a destra. Ciao, forza Juve.
Rispondo ad Angelino che mi dice: il calcio del Real, ma anche i giocatori del Real, dai, ma scusami, ma mi vuoi forse dire che la Juventus non ha individualità importanti, che con un'idea di gioco precisa, un'idea di gioco offensivo, un'idea di gioco fluida, un'idea di gioco imprevedibile anche per il diretto avversario, non possa arrivare a vincere la Champions League? Angelino, diciamo le cose come stanno, anche la Juventus ha avuto delle individualità importanti in questi ultimi 3 anni in particolare. E però, se non ci sono le idee, non si vince. Se non ci sono le idee, non si vince. Se non ci sono idee, se non ci sono principi attuali rispetto a quello che chiede il calcio europeo oggi. Cioè, Angelino, io ti rispondo così, poi possiamo non essere d'accordo. Ma ve la ricordate l'ultima Juve d'Allegri inguardabile, dice Fabio. E poi, secondo me, per vincere la Coppa Campioni ci vuole Zinedine Zidane con CR7. Questo non lo so, ma sicuramente i numeri dicono che quello è stato un binomio importante, soprattutto per la storia del Real Madrid. Poi. Buongiorno, per favore dovremmo calmarci, non è possibile ogni volta che un giocatore gioca una buona partita iniziamo a dire che è il migliore, dovremmo tenerlo. Dybala dovrebbe essere essere venduto presto, oppure lo perderemo senza prendere un euro, perché se ama la Juventus avrebbe firmato il contratto offerto dalla nostra dirigenza. Erano tanti soldi per un giocatore come lui e secondo me erano troppi, lo dice Abudi dal Libano, e forza Juve sempre. Da quelle parti lì siete tutti adulti e vaccinati soprattutto, quindi beato te amico mio, sono d'accordo con te per quanto riguarda i tempi di questo rinnovo. Anche a me suonano sospetti, secondo me la Juventus doveva risolvere questa questione prima, trascinarsela oltre lascia intendere un solo segnale che secondo me è separazione. Secondo me Dybala, ragazzi, andrà via. Lo dico per tutti gli amanti di Dybala, me compreso, perché io l'ho messo up oggi. Secondo me è lui che ci potrà far svoltare, ci potrà far entrare in Champions. Però, ragazzi, è inutile. È inutile che ci giriamo intorno. È troppo prolungata questa vicenda, è troppo prolungata per non poter pensare ad un addio. Leggo ancora qualcosina. Fred che dice: caro Luca, oggi più che mai mi pesano i punti persi, potevamo essere più vicino agli antipatici. Questo è vero, credo che tu intenda l'Inter, questo è vero, troppi punti persi. Poi Pierre che dice: Luca, la tua teoria su Dybala già venduto fa acqua da tutte le parti. Credi che la Juve in fase di trattativa dichiari di voler tenere il calciatore, ognuno fa il suo gioco? Questo sì, però credo che se Dybala fosse stato così centrale nel progetto Juventus non ci sarebbero state difficoltà a prolungare il contratto, anche venendo un po' più incontro alle esigenze di Dybala in un certo frangente, e mi riferisco a dicembre, gennaio nello specifico. Ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato e vedo anche tanti sfottò, però ragazzi bisogna sempre dire quello che si pensa, perché altrimenti sarebbe facile venire qua e fare surf, cavalcare le onde di quello che alcuni di voi dicono, con il quale magari non sono d'accordo. Io ringrazio Francesco Calabrò e passo la palla al direttore Antonio Paolino e a Chiara Papanicolaou per cose di calcio. Ciao!
Up and down. Up and down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.